credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno presentando un volume che esce per le edizioni EDS dal titolo L'albero delle eresie, ne autore Italo Moscati, che è con noi in studio. Benvenuto.
Buongiorno a te e buongiorno a tutti.
Dunque, il libro verrà presentato tra l'altro tra pochi giorni, il 26
sì,
prossimo.
Alla libreria Settembrini, che sta in via Settembrini, è una libreria nuova che fa questi incontri ogni settimana e quindi hanno scelto di presentare questo libro. Ci saranno a presentare Ugo Gregoretti, che non ha bisogno certamente di commenti, e Fulvia Caprara, che è il critico della Stampa. La ragione è che il libro ha anche una forte, come dire, componente sul cinema, oltre che sul teatro e altre cose, e quindi questi due personaggi sono sembrati all'editore e alla libreria tra i più adatti per presentare questo albero dalle molti rami.
L'illustrazione di copertina è appunto un albero, è l'albero della vita però di Klimt.
Esatto, è stato scelto dopo un'attenta ricerca perché quale albero da mettere, quindi si è scelto questo bellissimo quadro di Klimt perché fa pensare a tante cose e quindi della vita, delle eresie, delle non eresie, insomma dell'esistenza, dell'amore, di tutto ciò che fa parte dell'esperienza umana. Infatti l'albero delle eresie è dedicato a tutti coloro che hanno cercato nella modernità, nella seconda parte degli anni del Novecento e anche in questa piccola parte del nuovo millennio, esperienze umane, le hanno fatte, le hanno subite, li sono trovate a fare in tutti i campi dell'arte, e questo secondo me erano eresie molto poco arroganti, molto poco, come dire, ribellistiche, ma erano fatte sull'esempio personale, sul sacrificio personale, sull'indicazione personale, e quindi erano persone che hanno vissuto nella contemporaneità cercando di non farsi travolgere dalla omologazione, come dire.
Il primo personaggio che incontri è già, sembra veramente di essere al cinema, appunto, perché è una donna di un fascino incredibile che tu incontri in un treno da Mosca a Pietroburgo. Già questo sembra che sia l'inizio.
Infatti l'ho messa questa cosa qui che mi è rimasta impressa. E, se è capitata casualmente, perché io ero a Mosca e facevo parte di un comitato di personalità che erano state invitate, allora c'era ancora Brezhnev, quindi c'era tutto un rigore, una burocrazia di quel tempo che conosciamo benissimo. Si andava tutti i giorni al sindacato degli scrittori, dei drammaturgi, ma soprattutto, più che per parlare, per consumare dei pasti interminabili costellati dal consumo della voga. Tant'è che io, siccome non volevo invece accedere a questa forma di consumismo anche burocratico, non sapevo cosa fare della vodka, e qualche volta l'ho versata in qualche pianta che era vicino alla mia sedia per evitare in qualche modo di straparlare, anche perché molto spesso le cose che sentivano erano, devo dire, nelle logiche le più prevedibili, no? E quindi, però la novità fu questo viaggio tra appunto Mosca e Leningrado in un giorno di pioggia e poi di neve, un viaggio che comincia la notte perché poi andiamo in vagone letto, e ci mettono a disposizione a me e alla traduttrice, che è una signora più grande di me, di origine ebraica, che faceva parte comunque sia appunto dell'organizzazione. E durante il viaggio l'argomento di discussione, o meglio di dialogo, è stato proprio il fatto che mi sono stupito da come parlasse bene l'italiano. Allora gli ho fatto una domanda anche così, ingenua, diretta: ma dove ha imparato l'italiano? È venuto a Roma, a Milano, è andata persino a Rimini, perché succede questo, che c'era uno scambio, essendo Rimini in Romagna, in Emilia, essendo regioni rosse, moltissimi venivano mandati proprio dal governo dell'Unione Sovietica a imparare la lingua italiana in quelle zone. Quindi, siccome mi è capitato a un festival di Sochi di sentire una di queste, era un russo in versione romagnola come cadenza, mentre questa signora non aveva nessuna cadenza. E perché non aveva nessuna cadenza? Perché lei aveva imparato l'italiano benissimo non muovendosi da Mosca, ma non perché non avesse voluto venire in Italia, ma perché gliel'avevano impedito, le autorità l'avevano punita perché aveva avuto qualche atteggiamento poco conformista e quindi le avevano negato questo permesso. E io ho sentito per tutta la notte qualcosa che effettivamente suonava nuovo alle mie orecchie. Noi siamo abituati a parlare anche male della nostra cultura, dei nostri personaggi, della cultura, ma l'attenzione, quasi una specie di curiosità devota rispetto alla cultura italiana, dei Pasolini, ma anche dei Manzoni, insomma dei grandi della nostra cultura, mi stupì. E quindi fu una notte interessantissima, sembrava un po' Anna Karenina, il treno aveva questo, era un vecchio treno dello zar recuperato per gli ospiti stranieri, le cabine erano confortevoli, veramente una cosa da romanzo. Ecco, questa notte mi è rimasta impressa come una persona inibita di poter seguire anche una sua professionalità per migliorare il suo italiano si fosse innamorata perdutamente dei libri che traduceva e che a un certo punto aveva contribuito a creare come forme di successo. Quando sono tornato in Italia l'ho detto a Moravia, e Moravia ha fatto del tutto per farla tornare. Poi ci sono state tutta una serie di situazioni burocratiche e lei infatti adesso vive in Italia. Mm-hmm. Questo personaggio mi è sembrato utile proprio per dire che molti delle figure che compaiono nel libro, che vanno da Pasolini a Strehler, che vanno da Carmelo Bena a Stanley Kubrick, ma a Buñuel, perché è un libro che passa dal passato al presente con disinvoltura, direi. Ebbene, sono persone che hanno in qualche modo seguito una loro idea, una loro ispirazione, dei loro valori.
Gli incontri sono con personaggi molto noti, alcuni di questi li hai nominati e molti altri ce ne sono, ma alle volte anche invece con personaggi che proprio per il loro lavoro restano dietro le quinte. Una delle pagine, secondo me, più toccanti è quella che dedichi a due montatori, un mestiere assolutamente essenziale per il cinema, però troppo spesso dimenticato, e addirittura mi ha veramente appunto molto commosso la frase del sacerdote al funerale di uno di loro.
Certo, perché lì, ecco,
parafrasando il titolo di un film, ha detto: si uccidono così i montatori.
Sì, nel senso che questa cosa dei montatori anche a me colpì molto, perché in quel periodo, lavorando con la Cavani, e al portiere di notte, ma anche al di là del bene e del male, c'era come montatore Kim Arcalli, Franco Arcalli, denominato Kim, partigiano veneziano che aveva imparato a fare il montaggio direttamente senza fare nessuna scuola, che era un personaggio curioso, interessante, estroso, uno di questi personaggi che vivono come di un artista, no? Il loro lavoro, e aveva però un occhio e anche un cervello molto sveglio, anche se era un frequentatore di osterie, gli piaceva il bere, ma comunque sia era sempre molto lucido sul lavoro e anche nei commenti che faceva, e che quindi mi impressionò proprio per questa sua capacità di vedere il cinema con una lucidità e con una capacità anche inventiva che ha influenzato anche i registi, non solo la Cavani ma anche per esempio Bernardo Bertolucci, con il quale lui ha collaborato. Allora, questo montatore di successo, tormentatissimo da un punto di vista personale, mi piaceva metterlo in confronto con un altro tipo di montatore, cioè un montatore che lavora nella televisione, che è tutto un altro mondo rispetto a quello del cinema, anche se proveniva dal cinema, che a un certo punto ha accettato un lavoro di continuità, lo stipendio fisso, e ne ha pagato in qualche modo le conseguenze, nel senso che si è appassionato e faceva bene il suo lavoro, perché abbiamo lavorato insieme per molti anni. Poi improvvisamente negli anni Ottanta tutto è cambiato, non c'era più la moviola con la pellicola, non c'era più l'assistente, non c'erano più le sale buie, i rotolini di pellicola che venivano incollati e poi c'era questa pressa che serviva per tagliare l'immagine, cioè qualcosa di artigianale che veramente rendeva luogo dove si montava una specie di caverna buia e anche soffocante perché c'era polvere eccetera. Questa persona molto, come dire, abituata a quel tipo di montaggio, a un certo punto viene preso e spostato al montaggio elettronico. Siccome non era più giovanissimo, finisce per trovare una difficoltà nel adattarsi e in qualche modo lo declassano. Invece di fargli fare quei lavori che assomigliavano ai film o comunque a programmi di grande respiro, lo mando a montare piccoli servizi nei telegiornali. Lui, già di salute malferma, si ammala e poi nel periodo in cui non lavoravamo insieme però continuavamo a sentirci, e lui mi raccontava che si sentiva decadere dentro. Accusava anche che la sua malattia si spostasse, come dire, a un disagio psicologico molto forte. E infatti un giorno mi telefona l'assistente e mi dice che non c'è più. E allora io poi non potei andare alla cerimonia, al funerale, però gli amici mi informarono che ci fu il sacerdote che disse due parole, che additò questo caso come esemplare, che forse quando le persone a un certo punto vengono un po' violentate, no? Rispetto alla loro preparazione, a ciò che il merito ha dato loro, e vengono inseriti in un cambiamento senza preparazione, può essere traumatico, e visto che la persona aveva una certa fragilità di salute, questo è stato determinante, senza per questo il sacerdote creare un senso di colpevolezza in tutti, ma di dire stiamo attenti che la vita delle persone, la loro sensibilità è importante, perché non calcolarla? Non sono numeri, non sono semplicemente automi, vanno considerati proprio anche in relazione a ciò che fanno, che hanno fatto e soprattutto a ciò che vorrebbero fare nell'ambito delle possibilità di lavoro per cui loro si sono preparati. Quindi ecco, dai personaggi, come dicevi giustamente tu, visibili e importanti, a personaggi invisibili, che mi sembrano che abbiano un loro ruolo nel mondo della cultura sempre più forte. Pensiamo oggi nella tecnologia, oggi il montaggio non si fa più come si faceva nelle vecchie moviole, tutto elettronico, le salette di montaggio assomigliano a una saletta di una clinica più che altro, e quindi tutto è scomparso. Però certo, io la penso come Wim Wenders, cioè che oggi abbiamo una possibilità di giocare con le immagini, di inventarle, perché sono tutte raccolte in un cervellone, come se fosse una specie di materiale a cui puoi attingere come se fosse un piano, come i tasti di un pianoforte. Vuoi un'alba? Ce l'hai. Oppure te la costruisci, puoi cambiare il colore. È un'esperienza estrema. E allora ecco, dare l'idea dell'avventura in cui noi ci siamo per ragioni di età coinvolti, cioè che è stata quella ideologica, culturale, ma anche quella della trasformazione tecnologica, che cambia le carte in tavola e molto spesso fa sì che si perde l'elemento personale, la persona, la sua storia. E io ho voluto fare questi risarcimenti.
Hai parlato prima anche di un passaggio temporale che appunto con molta disinvoltura passa dal passato al presente, direi addirittura al futuro, visto che uno dei temi del libro è la fantascienza. Sì. Più che uno dei temi, uno degli stili con cui racconti cose.
Sì, ecco, io infatti dici molto bene, cioè per me la fantascienza è una specie di grande contenitore di ciò che nella contemporaneità oscilla tra l'incubo, l'utopia e il sogno. E allora ho preso come punto di riferimento, anche se poi ne ho parlato anche di tanti altri film di fantascienza, il film 2001 Odissea dello spazio, perché è un film, secondo me, quello di Kubrick, che fa molto bene da contenitore per tutte le nostre problematiche. C'è anche la problematica della macchina, che a un certo momento dimostra all'uomo che la sta spegnendo qualcosa che ci tocca da vicino, perché non vuol morire, e la sua voce diventa una specie di canto da bambino struggente, perché appunto viene da questa macchina che sembra così potente e organizzare il destino di tutti. La fantascienza, quella di Philip Dick oppure di Stanley Kubrick, come una forma di incubo che ci sovrasta, un incubo che a volte è meglio dei sogni, perché ci mette in guardia.
Io ho avuto un po' la sensazione, leggendo il libro, di rivedere un film recentissimo che ho apprezzato molto di Woody Allen, Midnight in Paris, gli incontri che appunto questo uomo fa in questa città. Ed è un po' come se raccontassi appunto le persone, come se questi apparissero alle volte veramente come dei fantasmi. Penso per esempio all'incontro con Chet Baker in aeroporto, no, sì. Quindi come se improvvisamente comparissero dal nulla questi personaggi che hanno fatto d'un'epoca un'epoca incredibilmente ricca, e ci si rende conto di questa ricchezza leggendo il tuo libro più che nella memoria. Devo dire che gli anni 70 non mi sono mai sembrati così belli e ricchi come quando li hai raccontati.
La cosa di Chet Baker, hai fatto bene a citarla, perché è un altro di questi casi che mi hanno toccato, insieme alla signora russa e al montatore che non riesce a trovare un rapporto con l'elettronica. Perché Chet Baker, quando io l'ho conosciuto, non aveva più di 20 anni. Vestiva in giacca e cravatta, aveva i capelli molto composti, faceva parte del complesso di Jerry Mulligan e venne a Bologna, che allora era la patria del jazz in Italia. E io sono della generazione di Lucio Dalla e di Pupi Avati, e quindi noi andavamo con Pupi e Lucio Dalla a sentire questi grandissimi suonatori di jazz. Poi naturalmente ognuno ha fatto la sua strada, un po' più avanti smetto a fare il cinema, Lucio Dalla le canzoni di successo al festival, io sono venuto a Roma e ho lavorato in televisione nel cinema, e quel giorno all'aeroporto di Torino, stavo tornando a Roma, non avrei mai aspettato di fare un incontro così drammatico, perché ho visto un corpo abbandonato su una di queste panchine e dormiva, con uno strumento chiuso dentro a un contenitore, però non associai l'idea di chi poteva essere. Mi avvicinai e scoprii con grande sorpresa che era Chet Baker. Non era più certo il Chet Baker degli anni 20, non aveva più la giacca e la cravatta, era molto vestito casual, aveva la barba lunga, dormiva, quindi si apriva la bocca e gli erano rimasti dei denti gialli e pochi, cioè aveva veramente, sembrava un barbone. E io ho avuto un soprassalto vedendolo, perché sapevo poi che nel tempo, per tante forme di disagio che lui ha avuto personale, aveva preso anche delle strade che poi l'avevano punito, fiaccato, e avevano anche cambiato la sua carriera, anche se la sua leggenda, guarda caso, il rapporto questo diventava sempre più importante. È vero che Bruce Weber gli ha fatto addirittura un film. E avviene una scena che non avrei mai immaginato. Si avvicinano gli agenti di polizia, vedono questo corpo, parla inglese, questi non si capiscono, lo prendono come se fosse, non so, appunto un lestofante, oppure un parassita, un barbone che ha scelto all'aeroporto per dormire, e lo portano. Allora io vado da loro e gli dico: ma guardate che questo è un grande musicista, è un grande artista. E allora poi loro fanno le loro telefonate e lo portano all'aereo dove doveva andare per poi partire. Beh, lui naturalmente, Chet Baker, noi ci eravamo visto fuggevolmente, non mi ha riconosciuto, ma io ho riconosciuto lui. E allora vedere questo personaggio che aveva questa voce così sottile, calda, penetrante, canzoni tipo My Funny Valentine, che era una cosa, oppure Lullaby of Rhythm, cioè cose veramente che sono state visitate dal jazz in maniera nuova, mi toccò, e quindi l'ho pensato di inserirlo accanto ad altri personaggi che mi hanno toccato, che sono appunto personaggi che vengono anche dai mondi, per esempio, della danza o del teatro. Per teatro, per esempio, Pasolini, di cui si parla poco come autore teatrale. Ebbi la ventura di essere presente alla prima di uno suo spettacolo teatrale a Torino per un decentramento. Era un testo che si chiamava L'Orgia, era piuttosto forte e non ebbe nessun successo. E lui, invece di accusare il pubblico che non aveva capito o i critici che l'avevano criticato, dice: è stata colpa mia, perché io sono andato in un posto dove non potevano capire quello che io volevo dire. È stata una volontà del teatro di mandarmi in un quartiere popolare con un testo che invece aveva delle pretese di altro tipo. E questa onestà intellettuale mi ha colpito moltissimo. E questi personaggi non sono forse qualcosa di nuovo anche in un paese come il nostro, dove queste prese di posizione non sono così frequenti? C'è una forma di arrangiarsi o di giustificarsi che secondo me avrebbe bisogno appunto di correzioni, non di quelle che racconto nel libro, chiaramente, insomma, ma certamente quelle del libro sono degli esempi, dei punti di riferimento. I rami, le fronde che di questo albero in qualche modo spirano perché c'è un vento che non è il solito vento caldo del conformismo che ci avvolge.
Queste sono delle individualità potenti, e tu in uno dei capitoli parli di un argomento che appunto è a contrasto con questo, cioè l'argomento dei sosia, che tra l'altro è anche il programma che tu hai realizzato un po' su questo,
sì,
su questo gioco,
sì,
le Stelle in Fiamme, è la prima cosa che avevo visto del tuo lavoro.
Sì, quindi... io ci ho poi fatto Stelle in Fiamme, poi Viziati, perché sono sì. E poi ho fatto un'altra cosa che si chiama Maschere per la televisione, perché mi sono convinto che appunto la televisione, più del cinema, contribuisce a creare sosia. Non puoi avere Marilyn Monroe, la rifai. Non puoi avere, che ne so, Clinton, lo fai rifare, è un attore. E tutto questo secondo gioco di secondo piano, che in un primo momento può anche sembrare divertente, come lo è stato nello spettacolo del varietà, anche nel cinema, in televisione ha dilagato, ma è dilagato come una cosa di comodo, in cui alla fine questi personaggi non sono niente, sono semplicemente dei fantasmi che vengono sfruttati per sollecitare la risata che finisce lì, che muore nel momento in cui l'attore riesce a fare bene, e alcuni sono stati molto bravi, ma non sempre sono bravi, non sempre sono un Arturo Brachetti, faccio per dire, non sempre sono altri attori che hanno fondato uno Schese, che tra l'altro ha avuto una vita drammaticissima, forse anche nel fatto di dover fare tanti personaggi e di smarrire se stesso, chi lo sa, non lo sappiamo.
Certo.
E quindi ecco, questa società dei sosia in qualche modo mi spaventa, perché lo vedo come una forma di maschere. Le maschere goldoniane sono un conto, sono individuazioni di caratteri e di personaggi. Oggi invece il noschesismo, così viene chiamato questa mania di ripetere le imitazioni, è una cosa in se stessa, sterile, un abuso e nello stesso tempo un modo facile per riempire copioni che poi passano alla SIAE e quindi privi di creatività, semplicemente risorse soltanto a me impoverite e forse anche poco interessanti a lungo andare.
I sosia non indicano possibilità, come
no,
tu chiudi sosia, appunto il tuo libro.
I sosia finiscono lì. E allora, visto che abbiamo in televisione un film che indico, è Truman Show. Dove Truman Show, appunto, questo personaggio seguito per tutta la giornata dalle telecamere, alla fine non sa più che chi è, cos'è, sogna una libertà che non è una libertà, è semplicemente l'uscita dallo studio, dove poi le libertà invece dobbiamo guadagnarcene. Ed ora ecco, in questo caso il sosia, cioè dello spettatore televisivo che è appunto il protagonista di Truman Show, diventa uno dei tanti di questa specie di chorus line di tanti sosia messi su un palcoscenico che noi guardiamo in un'operazione totalmente insensata, ecco, nella complessità. E quindi ognuno di noi dovrebbe attrezzarsi per cercare in qualche modo di disboscare tutto questo tipo di proposta e trovare quei fogli, quei rami che sono in qualche modo ancora vivi, che portano delle esperienze reali, anche delle avventure, che le avventure a volte sono delle esperienze più che reali, sono qualcosa che passano appunto dal sogno a un incubo produttivo, a un umbigo che ti fa pensare, che ti fa ragionare. Voglio fare una rivoluzione dell'incubo, non come una cosa terribile, ma come un elemento di paura che ci mette alla frusta e ci obbliga a ragionare.
Grazie allora Italo Moscati di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi e a presto Rosario,
certo.
Grazie di tutto.
E ricordiamo ancora il titolo del libro, L'albero dell'eresia, edito da EDS, che sarà presentato, lo ricordiamo,
sì,
il prossimo 26
di gennaio, la libreria Settembrini con Ugo Gregoretti e Fulvia Caprara.
Grazie di essere stato
grazie
con
ancora.
Noi. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.